Uomini e profeti. Due città occupate, Parigi e Roma, nell'orrore del nazismo. Con Anna Foa.
Buongiorno, sono Anna Foa e vi parlo da Uomini e Profeti per la quarta ed ultima puntata dedicata alla memoria nel mese di gennaio del ciclo dedicato a due città, Roma e Parigi, sotto l'occupazione e la storia dei loro ebrei. Domani sarà infatti la giornata della memoria e in questa puntata parleremo soprattutto del processo memoriale, di come si costruisce e di come si sviluppa. Nel 1987, in un processo importante tenutosi a Parigi contro il nazista Klaus Barbie, il suo difensore, l'avvocato Jacques Vergès, affermava polemicamente che con quel processo si volevano riaprire le vecchie ferite. Con il riaprire le ferite, Vergès alludeva alla memoria, al processo memoriale che si era faticosamente elaborato nel dopoguerra e che aveva dato all'Europa, fra l'altro allora in via di unificazione, un'identità in grado di opporsi a quell'Europa totalitaria, razzista e antisemita che i nazisti avevano cercato di creare. Il processo memoriale, lo sappiamo, è complesso, in Italia come in Francia. Nei due casi si tratta di valutare e ricordare non solo i misfatti degli occupanti, ma anche quelli dei collaborazionisti, in primo luogo del governo di Vichy e di quello di Salò, cioè di affiancare alle colpe degli occupanti stranieri quelle di quanti, italiani in Italia e francesi in Francia, si prodigarono quanto e talvolta più degli occupanti nella deportazione degli ebrei e nel loro assassinio. Non fu facile né in Italia né in Francia riconoscere tali colpe. In ambedue i paesi il processo fu tardivo, ma fu, direi, una precondizione al pieno sviluppo della memoria. La Francia, infatti, non ha per decenni riconosciuto le colpe della Repubblica di Vichy. La posizione ufficiale, espressa dai suoi presidenti, da De Gaulle fino a Mitterrand, era che la Repubblica di Vichy, con i suoi misfatti, non aveva nulla a che vedere con la Francia. La continuità con il periodo precedente, il 1940, era stata assicurata dal governo in esilio di De Gaulle, non da Vichy. Il presidente Chirac ha rovesciato nel 1995 questa posizione e ha parlato dello Stato francese come corresponsabile dei crimini degli occupanti. Ha infatti istituito una giornata commemorativa che si doveva tenere proprio nell'anniversario della retata del Veldiv. Lo stesso ha fatto Hollande nel 70° anniversario della razzia, parlando di un fatto commesso in Francia e dalla Francia. Presidente Macron lo ha riaffermato il 16 luglio 2017. Fu la Francia ad organizzare la razzia, la deportazione e, per quasi tutti, la morte. In Italia, il processo di attribuzione delle colpe di Salò nella deportazione degli ebrei è rimasto affidato alla storiografia, non alla politica. Opere importanti, come quella sugli ebrei nell'Italia fascista di Michele Sarfatti, hanno chiarito il ruolo di Salò a partire da quella dichiarazione del 30 novembre del 43 che abbiamo ascoltato la scorsa settimana, in cui Salò si impegnava direttamente nella caccia agli ebrei. Tutto questo però non è filtrato abbastanza a livello di conoscenza comune e non c'è stata nessuna richiesta di scuse da parte delle istituzioni né per le deportazioni né per le leggi razziste del 38. Ascoltiamo adesso quello che ha detto nel 2018 e non nel 1950 il rettore dell'Università di Pisa.
Dobbiamo cominciare dalle scuse. Anche per le comunità, infatti, anche per le istituzioni, deve e può esistere qualcosa che valga civilmente, come vale la richiesta di perdono per i singoli o per le comunità di fede. Allora non successe. Successe spesso il contrario, che i perseguitati dal razzismo e poi reintegrati fossero posposti ad altre categorie. Successe a docenti insigni di essere reinsediati nelle cattedre da cui erano stati espulsi, ma solo affiancando e subordinandosi ai loro successori. Ci furono, sì, espressioni personali, anche numerose, anche pubbliche, sentite e toccanti, ma non una manifestazione collettiva, istituzionale di riconoscimento della vergogna che ebbe luogo. Se non fosse così, non avrebbe senso l'intento che ci ha portati qui, oggi, a incontrarci e a guardarci finalmente negli occhi. Un riconoscimento in realtà ci fu, il più solenne, e fu la Costituzione.
Avete ascoltato una riflessione del rettore dell'Università di Pisa sulle scuse che bisognava rivolgere a quelli che erano stati cacciati dall'università e in genere perseguitati sotto il fascismo. Ma per la maggior parte dell'opinione pubblica, a razziare gli ebrei sono stati i tedeschi e non altri italiani. Ritorniamo alla Francia e vediamo il destino nel dopoguerra degli organizzatori della razzia del Veldiv. Dannecker, il collaboratore di Eichmann, l'autore tanto della razzia che di quella del 16 ottobre a Roma, dopo Parigi operò in Bulgaria, ma senza successo a causa dell'opposizione del vice primo ministro Pescev. Poi in Italia e infine in Ungheria. Una carriera quindi tutta di cacciatore di ebrei. Si suicidò nel dicembre 45 dopo essere stato arrestato dagli americani. Non tutti i colpevoli di queste vicende scontarono le loro colpe. Il capo della Gestapo a Parigi, Helmut Knocken, fu condannato a morte in Francia nel 54, ma amnistiato. Morì nel suo letto in Germania. Quanto agli uomini di Vichy, la loro principale tesi difensiva era stata che, consegnando ai nazisti gli ebrei stranieri, avevano cercato di salvare quelli francesi. Laval fu però fucilato nel 45. Busquet, dopo varie vicende di processi e assoluzione e anche dopo vari passaggi di fronte politico, fu denunciato da Serge Krasfel per crimini contro l'umanità per la deportazione di 194 bambini. Ma prima che il processo iniziasse, nel 1993, fu assassinato da un malato di mente, o almeno supposto tale, Christian Didier, che lo sottrasse così a un dibattimento che avrebbe forse messo in luce molti aspetti del collaborazionismo di Vichy. A Roma fu processato per le fosse ardeatine il capo delle SS romane Kappler. Moltissimi anni più tardi fu processato il suo vice, il capitano Erich Priebke. Kappler, come noto, fuggì dal Celio nel 1977. Fra i collaborazionisti italiani alcuni, e fra loro il questore Caruso, il maggior responsabile dopo il febbraio 44 della deportazione degli ebrei romani, e Pietro Koch, furono fucilati nell'immediato dopoguerra. Ma coloro che sfuggirono a quel destino finirono condannati a pene molto leggere e presto poterono uscire di prigione grazie a amnistie e indulti e riciclarsi. Possiamo forse dire che l'attenzione suscitata in Francia dal ruolo di Vichy è stata pari a quella suscitata in Italia dalla discussione sul ruolo di Pio XII, mentre il problema del ruolo di Salò non ha mai suscitato uno smisurato interesse nell'opinione pubblica.
Nere, dove se stava mucchiati nelle celle e se sperava di torna a vedere la luce della vita e delle stelle. Poi quando annavi all'interrogatorio la bocca se seccava dal terrore, te fini dritto, dritto all'obitorio, ma infine liberato dal dolore. Erano i giorni di Roma città aperta, de biciclette, de clandestinità, noi giovani
per ghetto rastrellato, poi via Rasella, la strage alle Ardeatine, per Monnoce pareva sconquassato, non se credeva d'arriva alla fine. Ma se lottava come un uomo solo, insieme ai vecchi, le donne e ragazzini, ponte de ferro, quadraro, guardicciolo,
l'attenzione memoriale a Roma si concentra sul 16 ottobre e sulle strage delle Ardeatine, a Parigi sulla razzia del Veldiv. Del velodromo non resta nulla, fu demolito dopo un incendio nel 1959. A ricordare la razzia del 16 ottobre a Roma ci sono due targhe apposte di fianco alle rovine del portico d'Ottavia, dove furono radunati in un primo momento gli ebrei razziati. Una è dedicata ai 200 bambini che non cominciarono neppure a vivere. Un ruolo importante nella costruzione memoriale della Shoah hanno avuto i processi, un ruolo del tutto nuovo su cui la storiografia si interroga molto negli ultimi anni. Infatti è proprio dalla Shoah e dal concetto di genocidio elaborato nel 1944 dal giurista ebreo polacco Rafael Lemkin, rifugiato negli USA, che è partito un processo di revisione degli strumenti di punizione di crimini fino allora scarsamente definiti sotto il profilo giuridico e la creazione di tribunali internazionali. Ma su questo, sul rapporto fra processi e memoria della Shoah, ascoltiamo la professoressa Manuela Consonni della Hebrew University di Gerusalemme. Professoressa Consonni, i processi hanno un ruolo molto importante nella costruzione memoriale. La costruzione memoriale è tutta scandita da una serie di processi che sono avvenuti nel corso della storia dell'Europa e non solo. Vuole un attimo chiarirci, e fra l'altro un tema su cui anche la sua università ha molto discusso negli ultimi anni, vuole chiarirci qual è stato questo ruolo?
La costruzione memoriale della Shoah, diciamo che è iniziata con il processo di Norimberga, e si può anche dire che il processo di Norimberga sia stato un battistrada non soltanto per la costruzione memoriale ma anche per la ricostruzione storiografica, nel senso sono emerse all'interno del processo due modalità diverse interpretazione dei fatti dell'Olocausto in relazione proprio alla presenza dei testimoni, che svolgono un ruolo centrale nella costruzione della memoria, ma anche nel racconto storico. Diciamo che il racconto memoriale o la testimonianza si è poi sviluppata nel tempo, proponendo altre modalità di risoluzione e di possibilità di ricostruzione di una memoria che possa essere condivisa dalle due parti avverse, diciamo così, cioè sia dalle vittime che dai carnefici, o da quelli che possono essere definiti dei carnefici.
Il punto di partenza è il processo.
Il punto di partenza è il processo. Tanto è vero che, come lei ricordava, è proprio il mese scorso abbiamo tenuto una conferenza, un workshop proprio su questo tema, cioè su chi testimonia per il testimone, e abbiamo individuato come prima forma di costruzione memoriale proprio ciò che emerge dai processi. Va ricordato che a Norimberga si scontrano, non solo si complementano, due modi di pensare al passato, no? La proposta americana era quella di non sentire i testimoni e mentre di basare tutto il racconto, la ricostruzione del genocidio ebraico su dei documenti, in modo che ci fossero come, una, come delle prove oggettive del fatto. Proposto dall'altra parte, cioè metodologicamente direi, quando i russi hanno presentato testimoni veri, come il poeta poi israeliano Wieseltier, che davano una ricostruzione attraverso la loro esperienza personale di ciò che era accaduto nei campi di sterminio. Quindi diciamo che questo è un punto di partenza. Come punto di arrivo e non soltanto ideale, possiamo pensare alla TRC, cioè il Comitato di Riconciliazione e di Verità proposto dal modello del Sudafrica dopo la fine dell'apartheid, no? Un modo per poter riconciliare delle parti avverse che devono continuare a vivere insieme, in sostanza.
Le parti avverse nei processi restano avverse.
Assolutamente, riversano a veste, c'è tutta una modalità, ci sono grandi studi in questa direzione, non soltanto storiografici ma molto giuridici, cioè, si è molto occupati della giustizia di transizione, cioè del modo in cui si potesse creare una memoria che potesse creare uno strato di condivisione possibile per una vita comune possibile. Diciamo che è sempre il grande nodo, oltre che la memoria, ma diciamo che è anche un grande nodo politico e sociale, il fatto di poter tenere all'interno di uno stesso spazio le vittime e i carnefici.
Certo, senta, ma il processo Eichmann in questo senso cambia qualcosa o accentua uno di questi due strade?
Ma diciamo che il processo Eichmann, per come lo vedo io naturalmente, è un momento tipologico diverso, in cui certamente il processo, che è stato un processo esemplare per quanto riguarda lo Stato di Israele, cioè voluto da Ben Gurion, voluto per creare anche non un narrativo di tipo diverso rispetto all'Olocausto, cioè va ricordato che il processo Eichmann è successivo ai processi che si sono tenuti negli anni 50 proprio in Israele attraverso una legge addirittura dello Stato, no? che puniva i nazisti e i loro collaboratori. Per cui ci sono stati una serie di processi che riguardavano addirittura gli ebrei all'interno dei campi. Sono stati dei processi dolorosi, sono stati dei momenti memoriali di grande difficoltà in cui soltanto ultimamente la storiografia è riuscita a produrre delle scritture comprensive e molto dettagliate. Eichmann ha reso centrale il ruolo del testimone. Va ricordato che anche Primo Levi era stato invitato a presentare la sua testimonianza per Eichmann, che poi non è stata accettata ed è stata poi presa quella di Kattechnik, che diede una vera performance testimoniale, se vi ricordate.
Ecco, allora il testimone a un certo punto però scivola dal processo, dal ruolo giudiziario, verso invece una testimonianza civile, se vogliamo, nelle scuole, nella società.
Sì, una testimonianza civile, anche diciamo, come anche suggerita dalla sua ricerca, una testimonianza legata alla diffusione della letteratura memoriale, che acquista un ruolo diverso credo alla metà degli anni Ottanta, cioè che in modo decisivo diventa un altro modo di relazione all'esperienza dei campi di sterminio e di concentrazione. Perché comunque per quanto riguarda l'Italia c'è stata una produzione memoriale straordinaria, parliamo di qualcosa come almeno 40 memorie pubblicate non in case editrici non esistenti o non da tipografie per forza. Quindi è un elemento importante ed è anche una differenza, direi non qualitativa, ma sul senso che si voleva dare agli eventi. Il momento giuridico io ritengo sia un momento fondamentale rispetto all'esperienza concentrazionaria e rispetto alle esperienze genocidali anche di altri paesi.
Senta, ma a un certo punto i processi continuano, ci sono per esempio il processo Barbie, c'è anche in altri contesti, c'è una differenza per esempio tra questi processi di personaggi che sono estradati, ritornano dopo decenni a parlare di quello che hanno fatto, essere sottoposti a processi, e i primi processi del dopoguerra?
C'è una differenza, certamente, perché l'aspetto giuridico, mentre nel primo dopoguerra aveva come una funzione di riuscire in qualche modo a normalizzare il passato, cioè di rendere appunto questa convivenza civile, no? Era di ricomporre l'infranto in qualche modo. L'infranto non era soltanto l'esperienza terribile e genocidale delle vittime, di qualsiasi vittima, ma aveva anche una funzione di creare come un nuovo elemento di convivenza civile, direi. I processi successivi hanno avuto una funzione forse in cui il paradigma punitivo ha prevalso sul paradigma memoriale, e tenendo in considerazione, tenendo fermo il fatto che c'è una differenza sostanziale nel percorso memoriale dalla fine degli anni Ottanta, cioè dalla tipologia memoriale che è emersa rispetto alla tipologia memoriale della scrittura di autori come non soltanto Primo Levi, ma pensiamo anche alla Charlotte Delbo in Francia, alla Germaine Tillon, a Robert Antelme. Mentre ci sono nel primo dopoguerra Kagan, per quanto riguarda sullo stato delle SS, no? Questa ricostruzione che era una ricostruzione che aveva un'ambizione storiografica molto forte, oltre che un'ambizione memoriale, e che poi sono state successivamente elaborate, in cui la descrizione quasi compilativa dell'esperienza subita, dell'orrore subito, ha prevalso sull'aspetto giuridico punitivo, prendendo casi in considerazione altri casi, e questo è un po' anche, e lo dico da storica, no? Certamente non né da una filosofa del diritto e né da giurista, esiste in questa idea della giustizia di transizione anche una giustizia mutilata, se si vuole, no? Cioè, dove ci sono dei paradigmi che vengono inseriti, che possono essere appunto la vendetta, l'amnistia e poi le riparazioni, le purghe, cioè entrano all'interno dell'aspetto giudiziario degli elementi che forse sfuggono alla ricostruzione memoriale. Cioè la ricostruzione memoriale ha delle necessità che non per forza corrispondono alle necessità giuridiche, cioè del dovere fare giustizia.
Ha anche una funzione conoscitiva, perché ci sono dei processi che hanno poi sottolineato per esempio il ruolo del collaborazionismo di Vichy o del collaborazionismo di Salò in Italia.
Beh, certamente c'è questo aspetto, c'è anche un altro aspetto che insieme a questo grande sviluppo memoriale ha corrisposto anche uno sviluppo pedagogico e didattico della memoria. Cioè la memoria è diventato un elemento che diventa quasi un sostituto alla esatta ricostruzione dei fatti.
Benissimo, la ringrazio molto, grazie.
Arrivederci.
La professoressa Consonni ha così per noi risistemato anche da un punto di vista teorico questo problema della creazione di nuovi strumenti giuridici atti a affrontare quello che è la memoria della Shoah e la punizione della Shoah e in genere il processo anche storiografico di conoscenza. Vediamo adesso cosa è successo in Italia. In Italia, a Roma, per la razzia del 16 ottobre non ci sono stati processi. Dannecker era morto e non poteva essere processato. I processi sulle fosse ardeatine sono invece stati due. Alle fosse ardeatine morirono su 335 prigionieri 75 ebrei, arrestati in quanto ebrei, tranne alcuni che facevano anche parte della resistenza, come ad esempio Marco Moscati. Quindi fu una ferita inferta a tutta la città, ma anche una ferita specifica dopo quella del 16 ottobre inferta agli ebrei. Il primo processo nel 48-50 fu quello al capo delle SS romane, Herbert Kappler, e a cinque dei suoi aiutanti. Kappler fu condannato all'ergastolo, gli altri imputati assolti per aver obbedito agli ordini. Il secondo, avvenuto molti anni dopo, dopo averne ottenuto l'estradizione dall'Argentina grazie anche a una straordinaria donna romana, una signora romana, Giulia Spizzichino, che andò a riprendersi Priebke, fu nel 1996 e fu quello di punto di uno degli uomini di Kappler, Priebke, sfuggito con la fuga al processo Kappler del 48. Esatto. Giulio Spizzichino si recò in Argentina, manifestò, sollecitò l'attenzione del paese, smosse l'opinione pubblica e alfine l'opinione pubblica tutta a lei favorevole spinse in qualche modo sia l'Argentina sia soprattutto l'Italia, che non era stata fino a quel momento particolarmente solerte nel chiedere l'estradizione di Prim, che a concedere questa estradizione. Nel 1948 i giudici non avevano accusato Kappler anche della razzia del 16 ottobre. Lui sosteneva di essere stato contrario e i suoi uomini non vi avevano partecipato. Fu invece personalmente accusato di estorsione per la richiesta dell'oro fatta agli ebrei. In questo processo del 48 molte questioni giuridiche restavano ancora aperte. Come definire, ad esempio, l'istituto della rappresaglia, in parte, ma solo in parte, giustificata dal diritto internazionale del primo Novecento e definitivamente vietata a livello internazionale solo alla fine degli anni 70. Sarà proprio non a caso la distinzione tra rappresaglia consentita e rappresaglia punibile dalla legge a consentire che Kappler fosse condannato all'ergastolo, non per la strage delle fosse ardeatine in sé, ma per i 5 prigionieri assassinati in eccedenza rispetto al numero fissato di 10 italiani per ogni tedesco. Dovevano essere 330, furono 335. È pur vero che i giudici dichiararono la rappresaglia delle fosse ardeatine in sé illegittima, ma diedero a Kappler le attenuanti per aver obbedito agli ordini. I due processi, quello a Kappler e il primo processo Priebke, che fu annullato e rifatto con la condanna all'ergastolo in seguito alle proteste della comunità ebraica, seguirono una linea simile. La rappresaglia fu giudicata illegale sia per il numero eccedente, sia per la crudeltà che la caratterizzò, sia per la presenza dei 75 ebrei scelti in quanto ebrei, il che faceva diventare il reato crimine contro l'umanità. Primke era stato d'altronde estradato dall'Argentina proprio su questo reato, che la giustizia argentina non considerava prescrivibile, a differenza di quello di crimini di guerra. L'altro filo conduttore del processo, come già di quello a Kappler, era stato il problema se Primke avesse agito per obbedire a un ordine insindacabile superiore oppure no. Nel processo a Kappler i suoi ufficiali erano stati assolti per aver obbedito agli ordini di Kappler. Quale fu la responsabilità di Primke? Quella di Kappler o quella dei suoi collaboratori? In Francia un clamoroso processo a un nazista accusato di crimini contro l'umanità fu quello del 1987 a Klaus Barbie, il cosiddetto boia di Lione, un alto ufficiale dell'SS che dirigeva nella zona di Lione la repressione contro la resistenza e la caccia all'ebreo, poi recuperato dai servizi segreti americani e in seguito rifugiatosi sotto una falsa identità in Bolivia. Scoperto, la sua estradizione venne chiesta dal governo francese. Serge Krausfeld e sua moglie Beate Krausfeld si diedero molto da fare. È strano che anche in questo caso, come più tardi in quello di Prigbe, ci sia stato questo intervento di due donne straordinarie, la Spizzichino e Beate Krausfeld, che sono riuscite a ottenere questa estradizione. Il processo di Barbie si svolse con grande clamore nel 1987. Il suo avvocato Jacques Vergès, che sarà successivamente il difensore del negazionista Roger Garaudy, trasformò il processo in un processo politico alla Francia, accusata non di aver collaborato con i nazisti, come sarebbe forse logico, ma di non avere le carte in regola per il suo passato coloniale per processare Barbie. Barbie era accusato tanto di crimini di guerra che di crimini contro l'umanità. L'avvocato Vergès tentò in tutti i modi di derubricare molti dei crimini attribuiti a Barbie, fra cui quello di aver fatto torturare il capo della resistenza francese Jean Moulin, poi morto nel viaggio verso la deportazione, in crimini soggetti a prescrizione. Infatti, i più gravi fra i crimini di guerra e quelli contro l'umanità non sono per le norme internazionali soggetti a prescrizione. Il fulcro delle accuse contro Barbie riguardò di conseguenza un crimine contro l'umanità, la deportazione di ebrei, in particolare quella da lui ordinata di 44 piccoli orfani ebrei raccolti nel 1943 nella colonia di Isieux, ne abbiamo già parlato. Klaus Barbie fu condannato all'ergastolo.
18 ans, je suis revenue dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glissé le soir, bleu et gris ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant. Comme au passé, j'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffées sous mes pas. Les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'ombre, et c'était les mêmes odeurs. J'ai laissé couler mes pleurs, mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme une source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, la guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Oh mes printemps, oh mes soleils, oh mes pâles aux années perdues, oh mes 15 ans, mes meurs. Fraîche de septembre et l'odeur des murs écrasés, c'est fou tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous m'attirez chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je reste seule avec ma détresse, hélas. Pourquoi suis-je donc revenue, seule au détour de ces rues? J'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Suis-je venu ici où mon passé me crucifie, où dort à jamais mon enfant?
Questi processi più clamorosi in Francia e in Italia per i nazisti, ma per i collaborazionisti? In Francia i processi e le punizioni dei collaborazionisti di Vichy, a cominciare da Pétain, cominciarono subito dopo la liberazione. Ma perché si arrivasse a un riconoscimento del ruolo di Vichy nella deportazione dei 75.000 ebrei che vivevano in Francia, dovevano, come abbiamo visto, passare molti decenni. Dei processi che avrebbero potuto gettar luce sulle responsabilità francesi nella retata del Veldiv furono quelli a Bousquet e a Leguet, il suo vice, ambedue accusati di crimini contro l'umanità per la retata appunto del Veldiv. Ma Leguet morì durante il processo e Bousquet fu assassinato. Bisognava arrivare al processo a Maurice Papon, un alto funzionario riciclatosi fino a diventare prefetto di Parigi, carica in cui si distinse per una sanguinosa repressione di una manifestazione dell'FLN durante la guerra d'Algeria. Papon era responsabile di avere allestito i convogli ferroviari per la deportazione di 1600 ebrei e di conseguenza fu accusato di crimini contro l'umanità. Processato nel 1999, fu condannato a 10 anni. Morì nel 2007, non in carcere ma in una clinica. In Italia i pochi processi contro i collaborazionisti si svolgono subito dopo la liberazione. Quello contro il questore Caruso, responsabile della recrudescenza della caccia agli ebrei ancora nel 1944, mentre la guerra continuava al nord. Quello contro Pietro Koch, il capo di una banda irregolare agli ordini di Kappler, che poi agì anche a Firenze e a Milano, nel giugno 1945. Ambedue furono condannati a morte. La fucilazione avvenne a Forte Brevette. Luchino Visconti, che era stato fra i prigionieri di Koch, riprese la scena della fucilazione. Né il processo contro Caruso né quello contro Koch entrarono a far parte del processo memoriale in Italia. La costruzione memoriale non cresce solo intorno ai processi, evidentemente, anche se questi sono fondamentali. Anche il riconoscimento attribuito ai salvatori, ai giusti, appartiene in un certo senso al processo memoriale, tanto quello attribuito con il titolo di giusto delle nazioni da Yad Vashem a Gerusalemme, che premia i non ebrei che hanno salvato ebrei durante la Shoah, tanto quello da sancito dal Parlamento europeo nel 2012, istituendo la giornata dei giusti per il 6 marzo su proposta dell'Associazione Garivo, che premia coloro che si sono opposti ai totalitarismi in genere, si sono battuti in genere in difesa dei diritti umani. Fanno parte del processo memoriale perché puntano l'attenzione sulle responsabilità individuali, riconoscono i valori di chi ha aiutato e insegnano ad opporsi all'oppressione del diritto di tutti. E ancora, il processo memoriale si elabora sulla memorialistica, come abbiamo sentito dalla professoressa Consonni, che in Italia è più precoce e più importante che in altri luoghi, in particolare in Francia, sui monumenti che vengono costruiti, sul riconoscimento dei luoghi caratterizzati da stragi o anche soltanto dalla partenza di deportati come le pietre d'inciampo. Ed anche sulla letteratura, come avete visto ascoltando le bellissime pagine di Modiano tratte dal suo romanzo Dora Bruder nella scorsa puntata, e come vedrete ora ascoltando le altrettanto belle pagine di Irène Mirowski tratte da Suite Francese, Suite Française.
Sarà dura, pensavano i parigini. Aria di primavera, una notte di guerra, l'allarme. Ma la notte svanisce, la guerra è lontana. Quelli che non dormivano, i malati nei loro letti, le madri con un figlio al fronte, le donne innamorate, con gli occhi sciupati dal pianto, sentivano il primo soffio della sirena. In pochi istanti il cielo tutto si sarebbe riempito di clamori. Che venivano da lontano, dall'estrema linea dell'orizzonte, senza fretta, si sarebbe detto. Quelli che dormivano sognavano il mare che spinge davanti a sé i ciottoli e le onde, la tempesta di marzo che scuote la foresta, una mandria di buoi che galoppano pesanti facendo tremare il suolo con gli zoccoli. Ma il sogno finiva. Esso chiudendo appena gli occhi, gli uomini mormoravano: «È l'allarme?» Il giorno precedente, lunedì 3 giugno, per la prima volta dall'inizio della guerra, Parigi era stata bombardata, ma la popolazione non si era fatta prendere dal panico, benché le notizie fossero tutt'altro che buone. Nessuno riusciva a crederci, così come nessuno avrebbe creduto all'annuncio di una vittoria. «Chi ci capisce qualcosa è bravo», diceva la gente. Le madri vestivano i bambini facendo luce con una pila, poi alzavano di peso i piccoli corpi, inerti e tiepidi. «Vieni, non aver paura, non piangere». Si spegnevano tutte le luci, ma sotto quel cielo di giugno dorato e trasparente, ogni casa, ogni strada era visibile, mentre la Senna pareva concentrare in sé ogni sparso chiarore per poi rifletterlo, centuplicato come uno specchio sfaccettato. Le finestre non oscurate a sufficienza, i tetti che luccicavano nell'ombra leggera, qualche semaforo rosso che chissà perché durava più a lungo degli altri. La Senna li attirava, li catturava e li faceva danzare nei suoi flutti. Dall'alto doveva sembrare un fiume di latte. Nei palazzi nuovi, attraverso le vetrate che proteggevano le scale di servizio, si vedevano scendere una, due, tre fiammelle. Gli inquilini del sesto piano fuggivano da quelle altezze, puntando davanti a sé le pile, tenute accese in barba ai regolamenti. «Preferisco non rompermi il collo sulle scale, vieni! Emil, vieni!» Tutti istintivamente abbassavano la voce, come se lo spazio si fosse di un tratto popolato di sguardi e di orecchie nemiche. Nei quartieri popolari, metropolitane e rifugi, nei quali stagnava ormai un gran lezzo di sporcizia, erano sempre affollati, mentre i ricchi si limitavano a fermarsi nelle portinerie dei loro palazzi, tendendo l'orecchio agli scoppi e alle detonazioni che avrebbero annunciato la caduta delle bombe, attenti, tesi come animali trepidanti acquattati nei boschi quando scende la notte della caccia. Non è che i poveri fossero più impauriti dei ricchi o più attaccati alla vita, ma avevano più di loro la tendenza a vivere in gruppo. Avevano bisogno gli uni degli altri, di sostenersi a vicenda, di piangere o di ridere insieme. Stava per spuntare il giorno. Un riflesso pervinca e argento sfiorava le strade, i parapetti del Lungo Senna, le torri di Notre Dame. In lontananza echeggiavano colpi di cannone, che via via si facevano più vicini, e i vetri tremavano in risposta. Bambini nascevano dentro camere afose, in cui le fessure delle finestre erano state sigillate per non lasciar trapelare la luce, e i loro pianti facevano dimenticare alle donne il fragore delle sirene e la guerra. Alle orecchie dei morenti le cannonate sembravano deboli e insignificanti, un rumore in più nel sinistro e vago brusio che accoglie l'agonizzante come un'onda. Abbandonati durante l'allarme, carrettini di frutta e verdura rimanevano in strada con il loro carico di fiori freschi. Il sole, ancora tutto rosso, saliva in un cielo senza nuvole. Partì una cannonata così vicina a Parigi che tutti gli uccelli volarono via dalla sommità dei monumenti. Più in alto si libravano grandi uccelli neri, di solito invisibili. Spiegavano sotto il sole le ali di un rosa argenteo. Poi venivano i bei piccioni grassi che tubavano e le rondini e i passeri che saltellavano tranquillamente nelle strade deserte. Su ogni pioppo dei Lungo Senna c'era un nugolo di uccelletti scuri che cantavano frenetici. Nelle profondità dei rifugi arrivò infine un segnale remoto, attutito dalla distanza, sorta di fanfara a tre toni. Il cessato allarme.
Irene Mirosky scappa appunto da Parigi, viene poi arrestata, viene mandata ad Auschwitz e lì muore nel campo di sterminio. Il suo romanzo, Suite Française, incompiuto, viene ritrovato dopo la guerra, molti decenni dopo, e viene pubblicato. E fra l'altro ci sono anche degli appunti tratti dal suo diario proprio in occasione del progetto su Suite Française che sono straordinari. E ce n'è uno che dice: «Mio Dio, cosa mi combina questo paese? Dal momento che mi respinge, osserviamolo freddamente. Guardiamolo mentre perde l'onore e la vita». E così, con questo ricordo di Irene Mirosky, abbiamo terminato questo ciclo di 4 puntate dedicato alla Shoah e alla sua memoria. Domani sarà infatti il 27 gennaio, la giornata della memoria. Anna Foa vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto. Ringrazio la redazione, ringrazio la regista Benedetta Calderulo, Paola Tagliolini e anche i tecnici che ci hanno aiutati a registrare queste puntate. Anna Foa vi saluto e vi auguro buona domenica.
Uomini e Profeti è un programma a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera. In redazione Benedetta Caldarulo ed Elisabetta Parisi. Consulenza musicale di Cristiana Munzi. Letture di Giuseppe Cederna. Regia di Benedetta Caldarulo. Per scriverci, uomini e profeti@rai.it. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 o sull'app Rai Play Radio.